San Francesco di Grazia Deledda, tratto da Nature d'arte, rivista di scienze, lettere ed arti, 1895. Partimmo a cavallo in una bellissima aurora di maggio. La luna, piccola falce in color di ginestra, pendeva ancora vivida al di sopra delle rorride creste dell'Ortobene. Sullo sfondo dell'orizzonte verso cui noi andavamo splendeva l'aurora, delicatamente violacea. Pareva che tutte le rose canine di Monte Alfo si fossero fuse laggiù. Tutto il resto del cielo era un incanto di dolcezza parlacea, un silenzio, un aroma, una freschezza ineffabile. Cominciammo a scendere per i sentieri di Valverde, assiepati di rovi, d'erbe e di fiori. La vallata selvaggia mi apparve più che mai pittoresca nella frescura del mattino, nel verdissimo luccicar delle macchie stillanti rugiada. Il paesaggio s'apriva, la ginestra cominciava a metter la sua accesa nota d'oro sulle alte rocce del sentiero. L'aurora si dileguava in toni lilla suavissimi e s'udiva il fresco gorgheggio degli uccelli palustri, annunziante qualche piccolo corso d'acqua. Infatti, ecco la fontana dei Sambuchi. Un gruppo di paesani diretti alla festa di San Francesco abbeverava i cavalli. Riprendemmo tutti insieme la via, giù per la vallata dell'Isalle. Il sentiero diventa sempre più pittoresco, scavato nel masso, serpeggiante per chine coperte di cespugli di fiori. Grandi ciuffi d'erbe aromatiche, di rovi, di ginestre, piovono dall'alto. Nell'aria è un acuto profumo di pascoli e di frescura. I paesani caracollano boriosamente sulle loro piccole cavalle, gittando voci e grida di gioia. Come la vita è buona, bella e forte quaggiù. E avanti. Io mi metto dietro una paesanina di 12 anni, che cavalca già da sola, seduta su una pelle lanosa e con le gambucce affondate nei fottes della bisaccia, e fra un'altra graziosa amazzone grigia che sulla sua cavalla bianca sembra una damigella medievale su candido ginetto andaluso. Il paesaggio diventa sempre più vasto. S'allarga il circolo delle montagne e nelle luminose prime irradiazioni del sole Monte Pizzinno mostra i suoi ceruli picchi, le sue leggendarie creste vigilanti sul mare. L'Ortobene s'allontanava coi suoi dolci clivi boscosi. Apparivano le montagne d'Oliena, marmoree sull'azzurro del cielo, e quelle di Dorgali con la punta grigia di Monte Bardia. Pur essa vigilante sul mare, memore di leggende saracene e di prodezze sarde. Ad ogni vicinanza di fontane, di piccoli corsi d'acqua, risuonava ancora il gorgheggio freschissimo dell'uccello palustre. Tutta la valle deserta era una malia di alte erbe, di fiori e di macchie verdi. Cominciavano i grandi florenti, i pascoli e distese di fiori violacei, di pratelline, di papaveri sanguinanti. Oltrepassate le vigne e i fertili chiusi di marreri, attraversato l'Isalle, verde corso d'acqua ombreggiato d'oleandri altissimi, cominciò una pianura ondulata e vastissima che pare impossibile esista in fondo a una vallata. A perdita d'occhio i grani fiorentissimi, taluni già biondi come saggina, ondulavano sussurrando. Sembravano un mare d'argento e il paragone non è affatto fantastico, perché davvero, in lontananza, le distese spruzzate di rugiada avevano il color verde-grigio luminoso di acque lievemente increspate. E sempre solitudine, fiori e pace. Dove i grani cessavano erano praterie verdissime, ma per più di un'ora di cavalcata i grani si inseguirono con la loro sussurrante onda argentea e le montagne cerule della costa, sempre vigilanti sullo splendor del cielo, mi ricordavano con muto linguaggio antiche patrie memorie, la rapida opulenza del remoto granaio di Roma che si poco basterebbe a far risorgere in tutta l'isola. Dopo la dolce pianura soleggiata, ricominciò la salita e la montagna. I sentieri s'arrampicavano su per chine schistose, intricate di selvaggi cespugli. I gigli olezzavano fra i dumi, lungo il sentiero, sull'orlo di ciglioni, sulle rocce, in alto e in basso le rose canine e le ginestre sognavano. Si sfogliavano al nostro passaggio, quasi meravigliate d'essere disturbate nella loro meravigliosa solitudine. Io sento un'ebbrezza strana di poesia, di luce, di verde, di vita e di giovinezza. Voglio pensare dei versi e comincio. Le strade assiepate di rose canine. Non vado più avanti di così. Lo spirito si perde nelle cerule lontananze, fra i garofani violacei delle rocce e il verde mistero di lentischi in fiore. Cos'è mai l'anima nostra? Cosa siamo noi davanti all'immensa, eterna eppure psiche della natura? Tutta l'arte del più grande poeta non vale un giglio della valle, un tralcio di villucchio brillante di rugiada. Intanto il mio cavallo ha guadagnato il rapidissimo sentiero schistoso e io sono tutta fiera d'aprire la strada. Tutti tacciono, quasi compresi dalla solennità del luminoso paesaggio, e se qualcuno parla, la voce si smarrisce nella vastità della montagna. Comincia il regno selvaggio del lentischio. Tutti gli avvallamenti, le chine, i piccoli pianori sono coperti da fitte brughiere, sul cui verde intenso spicca sempre l'oro della ginestra. Raramente assurge tra il rosso fiorir dei lentischi, nella fresca profondità delle piccole valli montane, una testa bruna e bronzina di piccolo pastore. Ma allora il selvaggio incanto cresce. Le campanelle delle greggi spandono per le ricaglie una musica monotona e dolce, che unita alla nota eguale e incessante del canto del cuculo, vibrato per le verdi altezze, dà l'indimenticabile impressione di queste forti solitudini vaste e sublimi, ove l'anima ritrova come antiche memorie di un mondo ignoto, eppur intravveduto attraverso misteriose nostalgie spirituali. E avanti, avanti! Il sentiero prosegue, sale, scende, passa sull'orlo dei verdi abissi, si inerpica, rasenta le creste della montagna. Vengono col lieve vento di maggio i forti profumi delle macchie, delle rose, delle rupi, delle pietre schistose, ancora bagnate dalla rugiada. Le montagne della costa vigilano sempre sul cielo argenteo, cerule e chiare. Qualche paesano slancia il suo cavallo alla corsa, vola sulle rupi, scomparisce, riapparisce in alto, più in alto ancora, brilla come un'equestre statua di bronzo, sull'ultima cima, sullo sfondo azzurro del vuoto, sul piedistallo delle eccelse rocce nere. E sì, dilegua. Intuisco finalmente tutta la voluttà delle libere corse selvagge dei banditi sardi per le fitte brughiere montane. Qui l'uomo si sente libero e forte, qui ogni legge che impedisce la passione, la vendetta, la libera giustizia sembra una lontana irrisione d'uomini degenerati, deboli e vilmente paurosi. Come il mondo è lontano, le passioni, le ipocrisie, le falsità minime e grandi degli uomini e delle donne sono piccole e vili. Io fermo un secondo il cavallo sull'estrema gradinata del sentiero, dove avevo veduto dileguarsi i cavalli lucenti dei selvaggi cavalieri sardi e dove ricomincia la discesa. La visione è meravigliosa, il mondo è più lontano, più piccolo ancora. Come in questo rapido istante sublime, veggo nella loro giusta e vuota visione i miei piccoli sogni stolti. Come siete lontani, o giornali, o riviste, o degenerate pagine descriventi un mondo falsato, o sciocchi racconti di feste da ballo, di avventure balneari, d'uomini e donne di cartapesta, o ipocrite adulazioni, o versi egoisti, o lettere insidiose. Ma poco dopo mi richiama alla realtà un buco. Sì, signori, un buco nel quale non cado, ma dove purtroppo sono caduti molti uomini e vi hanno lasciato la loro salute e la loro serenità. È l'apertura della miniera L'Argentiera, o La Gazzurra, non ricordo precisamente, che guarda come un vuoto occhio lugubre sul grigio sfondo di quel tratto di montagna, poiché siamo nel cosiddetto bacino mineralogico di Lula. La miniera è ora abbandonata, è in lite, una lite che divora più di quanto le viscere dell'Argentiera possono ancora dare. Le case di schisto sono rovinate, una frana ottura l'interno del lugubre occhio nero. Il paesaggio è per lungo tratto profanato dagli scarichi dei rifiuti mineralogici. Una desolazione, una tristezza, un affanno mortale. Io penso alla sensazione angosciosa e ribelle che provar dovevano i lavoratori sciagurati quando con l'occhio velato e torvo uscivano dall'antro fatale e davanti alla vastità dello splendido orizzonte, alla visione dei pascoli sovrastanti fra tanta intensità di luce, d'aria e di freschi profumi, pensavano alle tenebre loro, del ieri, dell'oggi e del dimani. E lo sdegno cresce se si ripensa che i tesori strappati alle libere montagne sarde da lavoratori sardi non scesero nelle vallate, nelle pianure sarde, che per attraversarle e andarsene in lidi lontani ad arricchire gente straniera. Anche le foreste furono atterrate. La mano dell'uomo non passò qui nunzia di civiltà, ma armata di piccone ed accetta, tolse avidamente l'argento dall'anima delle montagne, l'elce dal suo corpo poderoso e ridiscese senza lasciarvi in cambio alcun bene. Ma la montagna si vendica. Il lentischio cresce enorme al sole, con le lucenti foglie e i fiori sanguigni. E il suo profumo dà al viandante l'intuizione giusta e indimenticabile delle viltà lontane. I muri delle tancas, eretti con larghe pietre schistose che sembrano lastre d'argento brunito, le gradinate del sentiero, tutte infine la montagna, attraverso il verde delle macchie, ha come un fosco scintillio di manganese che nei rossi tramonti solitari, quando dall'oriente cinereo Monte Pizzinu ricorda sognante le più fiere leggende dei sardi selvaggi, si cangia in un sorriso di sprezzo profondo e melanconico verso certe civiltà lontane. Molto più in là delle miniere, la comitiva si ferma e non è certo la prima volta, vicino a una croce piantata fra i lentischi su un pittoresco ciglione. Le donne si segnano, gli uomini si passano in giro le zucche arabescate, gettano la testa all'indietro e bevono avidamente il vino delle valli nuresi. La leggenda dice che qui si volle riposare la statua di San Francesco, allorché veniva trasportata alla sua chiesa. È giusto, è logico quindi che anche i pellegrini si fermino e bevano. Non si sa precisamente se il santo bevette e se bevette vino, ma i pellegrini amano credere sia stato così. La discesa diventa rapida e serpentina. Montalbo si avvicina, serio e tragico come un pastore lulese. Il paesaggio è più che mai alpestre e pittoresco. Ecco finalmente l'invocata visione. San Francesco comparisce in alto, sulle rocce, disegnato sul cielo turchino. Sembra un piccolo forte, con le sue cupole, le cumbissias, i camini, i portoni, il muro di cinta del vasto cortile, tutto bianco e rosso sulla serenità del cielo e del paesaggio. Dopo la villa del rettore, presso l'Isalle, nella lunga e faticosa cavalcata non avevamo più incontrato un segno d'abitazione umana. San Francesco è salutato con grida di gioia. Ricomincia la salita, i cavalli vengono ancora selvaggiamente spronati alla corsa. Ancora un poco, ancora un poco. Ecco una chiesa distrutta, eccone un'altra, San Matteo, che dà il nome a una vasta terra della mia famiglia. Ancora un poco, ecco l'ultima salita, gli ultimi lentischi. Ecco dei bimbi lulesi dei grandi occhi meravigliati che ci aspettano su un muricciolo. Ecco il portone spalancato. Ecco il cortile pieno di sole e di gente, di chiasso e di mercanzia. I cavalli s'aggruppano. Entrano rumorosamente come in casa loro. Ben arrivati! Ben arrivati! Qualcuno mi aiuta a scendere, si incarica del mio cavallo, ma io non vedo più nulla, non so camminare, ma giro su me stessa come una trottola. Quando ritrovo l'equilibrio, vedo la mia graziosa compagna che ha perduto le forcine dei capelli, per cui ha la chioma sciolta e qualche curioso le domanda se è venuta così per voto. Io le intreccio i capelli nell'angolo della porta e guardo per il vasto cortile che circonda la chiesa e su cui danno le cumbissias, stanze terrene più o meno comode, dove all'uso sardo i fedeli trascorrono il tempo della novena. Il cortile è un po' dirupato, invaso d'erbe e di sole, godente un vasto cerulo sfondo di paesaggio. V'è la solita folla delle feste campestri sarde, paesani di Lula, Orune, Bitti, Dorgali, Oliena, Unanii, Fonni e Nuoro, bimbi, cavalli e cani. Un chiasso infernale. Entrando in chiesa mi riconforto alquanto, accorgendomi subito che San Francesco è la chiesetta più ricca, fresca e bella di tutte le campagne nuoresi. Ha il pavimento e l'altare di marmo, le pareti adorne di lapidi, la volta rallegrata da una moltitudine di testine d'angeli biondi, se non molto artistiche, certo assai ridanciane e sorridenti. Una freschezza, una pace infinita era là dentro. Nella luce profonda delle volte, le rondini s'aggiravano garrendo, entrando in un finestrino ed uscendo dall'altro. Sentivasi in quella luce, in quel volo e in quel canto la serenità, l'immensità del paesaggio esterno. Paesane di Orcosolo, inginocchiate in fila, con le scarpe al fianco e con un cero acceso in mano, pregavano fervidamente. Altre si trascinavano ginocchioni sul pavimento. Il piccolo San Francesco, portato da Nuoro entro una nicchia di cristallo, guardava dall'alto di un umile tavolino, tra il profumo dei fiammanti fiori d'ogni mese, disposti entro rozzi bicchieri di vetro. Più in alto ancora, sull'altare marmoreo, il San Francesco Grande, quello che a stabile dimora nell'erma solitudine della chiesa, guardava il piccolo suo rappresentante con occhio poco benevolo. Perché il San Francesco Grande è una statua torva, barbuta, alcuni dicono persino paurosa, che non assomiglia affatto al dolce, soave poverello d'Assisi, come la tradizione ce lo raffigura. Ma che volete? L'artefice che lo plasmò forse pensava che ai montanari sardi bisognava imporsi con la fierezza e la prepotenza. E di prepotenza il santo diede un segno evidente nella fermata di cui sopra parlai. Rientrammo in chiesa dopo aver preso il caffè presso i nostri gentilissimi ospiti nuoresi. Mentre prendevamo posto nel coro, in faccia all'uscio spalancato della sagrestia, dove il sacerdote s'abbigliava per la messa cantata, ci si avvicinò una graziosa paesana di Lula, con un rosario d'argento filogranato, lungo quasi un metro, e ci salutò. Era la giovine moglie di un nostro ex pastore. Non stava nei panni nel vederci a San Francesco, le pareva un sogno e voleva subito condurci al vicino villaggio. La convinsi a stento di restare ad ascoltare la messa, promettendole di salire a Lula verso sera. Cominciò la messa. La chiesa si affollò di corsetti rossi, neri e gialli, di bruni profili, di teste lunghe e di occhi meravigliosi. In alto le rondini passavano come frecce, con acuti strilli di gioia. Gli angioletti sorridevano benignamente. E la messa, cantata da due giovani preti del villaggio, assistita da un paesano d'Oliena che indossava un corto giubboncello di scarlatto senza maniche, non terminava più. Io mi sentivo morire per la stanchezza. Ad un tratto credetti di morir davvero e chiusi gli occhi, offrendo la mia vita e la mia morte a San Francesco. Come vedete, non morii. E anzi, mentre termina la messa, vi racconto l'origine e i bizzarri regolamenti della chiesa di San Francesco. La leggenda narra d'un bandito nuorese del XVI secolo che, stanco di vivere fra le macchie solitarie dei salti selvaggi, arrivato un giorno presso il villaggio di Lula, promise a San Francesco di erigergli in quel sito una chiesa, qualora gli ridonasse la libertà e la pace. Riavuta la grazia invocata, il bandito mantenne la promessa. Sorse la chiesa e qui comincia la storia corredata di documenti. Quattro cugini del fondatore, fra loro parenti, formarono un legale compatronato per l'incremento della chiesa, l'amministrazione del patrimonio e la fondazione della novena e della festa. I quattro cugini si chiamavano Francesco Tolu, Simone Nieddu, Leonardo Guiso e Sebastiano Fois. Il compatronato discese così direttamente per quattro stipiti o linee di famiglia che senza interruzione fino ad ora esercitarono i loro diritti trasmessi dai maggiori. La chiesa venne ampliata, dotata di patrimonio per le numerose offerte dei fedeli. Attualmente possiede terreni, bestiame e cartelle, amministrata da una deputazione dei compatroni più influenti e ricchi. Cappellano, priore, cioè direttore annuale della novena e della festa, consiglieri, eccetera. Tutto viene scelto fra i membri eredi dei quattro fondatori. Un lungo regolamento stampato ordina l'andamento della deputazione e dei compatroni. Troppo a lungo riuscirebbe a accennare agli articoli interessanti di questo regolamento. Passo invece agli usi e costumi originalissimi della festa. Prima di partire per la novena, tutte le famiglie discendenti dai fondatori accumulano una certa quantità di grano. Parte ne riducono in pane e parte in farina. Il tutto viene portato a San Francesco per cura del priore e della sua famiglia. Cura del priore è anche trasportare il piccolo San Francesco e lo stendardo e i paramenti sacri depositati a nuoro nella chiesetta del Rosario. Arrivate alla chiesa, le famiglie dei compatroni si stabiliscono nella Cumbissia Maggiore, che è una stanza lunghissima, oscura e poco comoda, ma assai pittoresca. Di tratto in tratto v'è sulle pareti un piccolo armadio e un chiodo di legno. Ognuno di questi armadi e di questi chiodi segna il dominio di ciascuna famiglia. Nel suolo sono praticati focolari di pietra. Quello del priore è enorme. Il sormadio poi è distintissimo, chiuso e segnato a lettere d'oro. Figuratevi, amico lettore, le scene pittoresche e poetiche di questa lunghissima casa comune, di questi focolari abitati per 9 giorni da donne e uomini forti, da bimbi, da giovani appassionati, da fanciulle graziose e svelte, i grandi fuochi delle sere ancora fresche di maggio, le storie, le tenzoni estemporanee, le sarde ballate amorose cantate davanti alle belle e fiere giovinette dei principali nuresi, le avventure intime svolgentesi in quel piccolo mondo, fra i cuscini, le stuoie, i giacigli d'erba fragrante della Cumbissia Maggiore, nell'alta solitudine solenne dei salti di Lula. Ma non è tutto qui. Del pane fatto a Nuoro, la famiglia del priore non è obbligata a distribuirne fino all'ultimo giorno in cui viene diviso, assieme a tutti gli altri avanzi della festa, fra le famiglie concorrenti. Sapete bene che il pane sardo dura lungamente fresco. Ma con la farina ogni giorno le donne riunite formano maccheroni e minestre che la moglie del priore cuoce, condite di formaggio fresco, in enormi paiuole e con l'aiuto di spaventose mestole di legno e di ferro. Quando la faccenda è cotta, viene distribuita a tutte le famiglie, nonché ai poveri che accorrono da Nuoro e dai villaggi come sciami di mosche. Viene anche offerto ai visitatori e ai pellegrini, è guai a rifiutare. I maccheroni e le minestre di San Francesco godono virtù miracolose. E come possono far del bene ad un malato, che ne assaggi con fede, possono far del male al miscredente, allo schifiltoso che le rifiuta. Si mostra a proposito un precipizio, detto il fosso della sposa, dove una sposina nuorese che rifiutato avea di mangiare i maccheroni e il filindeo di San Francesco precipitò da cavallo lasciandovi la pelle. Le spose e gli sposi che si recano alla novena, appartengano o no allo stipite dei fondatori, sono inoltre soggetti ad un costume che parrebbe strano se non avesse il suo profondo significato. Alla sposa viene data a baciare la mestola estratta dal paiuolo della minestra bollente. La prioressa fa un segno di croce con l'enorme strumento e la funzione ha un carattere religioso. Allo sposo incombe la fatica di estrarre dal pozzo tutta l'acqua necessaria per il pranzo comune del primo giorno. Il simbolo di quest'uso è che la sposa diventi massaia, baciando la mestola come cosa sacra, e lo sposo lavoratore. Prima che la festa finisca, la sposa è tenuta di regalare al santo un canestro, 2 scodelle, 2 piatti, 2 forchette e 2 cucchiai. La chiesa è così, oltre che di indumenti sacri, tra cui un calice d'argento, artistico lavoro del secolo XVIII, ricca di masserizie domestiche, di enormi paiuoli di rame, di mestole, canestroni e canestri, piatti e altre stoviglie, tavole, sgabelli, eccetera. C'è persino la culla per i più minuscoli eredi dei 4 famosi cugini. Il cappellano poi, oltre a un lauto compenso e mantenimento e doni d'agnelli, capretti, formaggio fresco e offerte in denaro per messe, ha un'intera reggia a sua disposizione. Cucina e stanza da pranzo al pian terreno, camera per le donne al superiore e camera da letto arredata con biancheria da tavole da letto e infine ogni comodità. I pastori fanno alla chiesa offerte di vacche, buoi, pecore e agnelli. I contadini soffrono gratuitamente per i ripari della chiesa, del cortile e del muro della tanca. I cittadini mandano cera e denari. La poesia popolare dice: Deboto a Santo Francisco, de che regale si impratta, pro cuzzicare sa sfarta scapuffato fino a commo. Ho promesso a San Francesco 10 regali in argento per riparo dei peccati che sinora ho commesso. I doni che non vengono consumati si vendono e il denaro va alla cassa del santo. E benché il paese sia tanto povero, allorché all'ultimo giorno della novena la prioressa, vigilata dal cappellano, divideva il pane e gli avanzi delle provviste fra i compatroni, vidi io stessa in un cestino le offerte e c'erano biglietti bianchi e biglietti azzurri, che era un piacere a vederli. Il novello priore viene eletto a voti l'ultima sera della novena. Dopo la votazione il cappellano consegna al vecchio e al nuovo priore 2 cerei accesi che i priori depongono ai piedi del santo. E finché i ceri ardono, i bravi priori ed il loro seguito cantano a disputas, cioè in versi estemporanei. C'erano quest'anno vari poeti dei villaggi, fra cui il famoso poeta Dioniferi, uno strano vecchio troviero che trovate in tutte le feste campestri del Nurese. È un bizzarro tipo di poeta estemporaneo e gode una fama estesa, il che l'anno scorso non gli impedì di fare il guardiano di una nostra vigna, che è quanto dire il mestiere più umile e spregiato dai sardi. Ma più che per cantare, va in cerca di festose gare estemporanee per procurarsi il sostentamento. Il che significa, come anche in Sardegna, l'arte non basti a se stessa. Ma torniamo a noi. E tornato in me, finita la messa, visitai con la mia compagna quasi tutte le cumbisias, abitate da novenanti di Nuoro, Lula, Oliena e Donanì. Il cortile era sempre invaso di paesani, monelli e mendicanti. Spiccavano al sole i fazzoletti frangiati delle dorgalesi alte e snelle, le barocche figurine delle donne di Lula, dalla ruvida sottana di orbaggi grigio, cortissima, dal corsetto giallo e la testa stranamente allungata da un'enorme cuffia di cartone, sottoposta al fazzoletto o alla benda. In lontananza si scorgevano i cavalli, nel verde dei pascoli, perduti fra le ginestre fiammanti delle brughiere, fra il chiasso ed il falso splendore delle mercanzie di latta poste in vendita o all'insidioso gioco della fortuna, sfumavano lente melanconiche cantilene sarde. E dietro i muri, dietro il paesaggio, nella vivida serenità del meriggio, le luminose montagne vigilavano sempre. Dopo aver pranzato in una bianca e gaia cumbisia, visitato il giovane cappellano, che ci fu largo di cortesie e di schiarimenti, salimmo a Lula. La strada diventa sempre più pittoresca e poetica, l'orizzonte larghissimo e cerulo. Le ginestre e le rose scendevano a ciuffi, dalle rocce e dai ciglioni, quasi affacciandosi meravigliate al nostro passaggio. Una serenità, uno splendore, un profumo indimenticabile. Cominciò ad apparir qualche vigna, qualche orto, un ruscello, qualche fila d'alberi alti, sottili, dalla verdissima chioma trasparente, sparpagliata sullo sfondo azzurro del cielo. E velato dalla fresca visione di questi alberi, fra il canto delle cince allegre celate nelle siepi, ecco il piccolo quieto villaggio all'ombra fiera e potente del Montalbo. Ti salutiamo, Lula, piccolo fiero borgo, dagli abitanti forti, vergini tipi di antiche razze spegnentisi che non è molto desti in pura a conoscere una violenta volontà di giustizia. E dopo il campanile di pietra, disegnato sul cielo come un pastello color ruggine, la prima casa che dietro la verde trasparenza degli alberi attira l'attenzione nostra è l'elegante fresca casetta azzurra di Oreste Nemi, il gentile poeta, vittima dei partiti e della sommossa di Lula Unanì. Entrammo nel villaggio fra la meraviglia e l'ammirazione universale. Le donne uscivano sulla via, gli uomini, che essendo festa stavano in paese, si rizzavano salutando. Le viuzze di Lula sono strette, orrendamente selciate, ma pulite. V'è una grande animazione di donnicciuole, bimbi, galline e cani, come non ne ho vedute in nessun altro villaggio. Le casette sono di pietra schistosa, rossastre, tanto piccole che passando a cavallo le si sorpassa con la testa. Di porte e finestre meglio non parlarne. Dopo un trionfal giro per il villaggio, lasciandovi dietro un fermento indescrivibile, smontammo dunque davanti alla casetta del nostro pastore. Una casetta piccina piccina, di granito e calce, circondata di orticelli sull'orlo dello stradale e della campagna. Più in alto, sopra un ciglione, c'è un'altra vecchia casetta, i cui abitanti uscirono subito ad ammirarci con certi occhi spalancati. La graziosa donnina di Lula, quella del rosario d'argento, ci accolse con grande entusiasmo, presentandoci subito Maria Grascia e Maltinedda, le sue due minuscole bimbe dagli strani occhioni chiari. La servetta, per l'entusiasmo e la meraviglia di vedere un uomo e due ragazze di Nuoro, che per Lula è quanto dire di Roma o di Parigi, spezzò un'ampolla d'olio con grande mortificazione della padrona. La cugina e comare di questa continuò invece a preparare, seduta per terra, davanti a una bassa tavola, i maccheroni di fior di farina strutto per gli ospiti illustri. Preso il caffè e levatici, uscimmo per il paese. La nostra ospite graziosa, adorna di anelli ed una catenella da cui pendeva un enorme stuzzicadenti d'argento in forma di scimitarra, ci accompagnò tutta fiera di noi. Suo marito era assente da 2 settimane. È un bellissimo tipo di sardo, dai denti splendidi e gli occhi luminosi. Fa il pastore, il contadino, e nello stesso tempo coltiva una gran partita di alveari. È giusto quindi che per mesi interi resti lontano dalla sua piccola casa o dalla sua piccola moglie. Lula è un villaggio tutto dedito all'agricoltura e alla pastorizia. Ogni famiglia possiede anche i suoi alveari ed il miele è anzi uno dei prodotti più ricercati. V'è la specialità del miele amaro che si ritrae in autunno. Il prezzo più alto del miele è 5 lire al vaso, consum, e ogni vaso ha la capacità di 2 litri. Le donne filano, cuciscono e lavorano anche all'uncinetto certi merletti grossolani, dei quali avvolgano il dappiede dei loro alti e durissimi letti di legno. Le coperte dei letti sono di lana, filate a lula e tessute ad orune, colorate di giallo, rosso, grigio e nero. Le casette sono povere, ma relativamente pulite ed originali. Non manca in nessuna l'arca sarda di legno nero scolpito e certi preistorici divani di legno rosso. La donna lulese è piccola, bruna, con occhi vividi e la parola pronta ed arguta. Impreca maledettamente rima e, come le sue vicine di Urune e Bitti, ha un modo tutto speciale per esprimere il suo entusiasmo, per lo più adulatamente esagerato, e le sue maliziose osservazioni. L'uomo è più chiuso, diffidente, caustico. Non so perché, ma questi sardi delle montagne mi ricordano sempre il poetico profilo dei beduini, tracciato dallo Stoppani nel suo bel libro Da Milano a Damasco. Del resto il poeta, la cui casetta azzurra domina sempre melanconicamente il villaggio, afferma che il lulese, con tutta la sua fierezza, nella corta mente sogno buon latte e miele e di gentil parente sposo fra breve andar. In tutte le case ci servono del caffè veramente fatto alla turca e dolci di pasta e miele. Bisogna beverne e mangiarne anche a costo di morirne. Ed è proprio un martirio indescrivibile. Mi dicono che ai visitatori umili si offre del pane e del miele e penso che la faccenda allora deve andare ancor meglio. Tutte le donnicciuole, edotte del nostro arrivo, si affacciano agli usci e domandano alla gentile ospite nostra se siamo noi. Ma sicuro che siamo noi! Familiarizzate da tanta libertà, scambiamo saluti e parole da una parte e dall'altra. Giunte presso una casetta nera, sulla cui facciata pende una croce di legno, domando che significa ciò. Niente meno qui si è fermata la processione del Gesù morto. E questo schiarimento, ricordandoci Dio, ci avvia alla chiesa. È una chiesetta povera e barocca. A suo confronto San Francesco è una basilica. Meno male però, la troviamo aperta e deserta. In faccia alla porta, una Madonnina oscura, disposta per il mese mariano, volge in lontananza i suoi occhi fate mandorla con un'espressione di stanchezza suprema. Forse è stanca per l'enorme peso degli ornamenti di argento che le coprono tutta la persona. Ha il solito abbigliamento delle Madonne sarde e montanare, fazzoletti di seta, nastri, scuffiotto e manichini. Ai piedi ha un tappeto di seta violacea e in cambio di fiori due piatti di grano germogliato nell'acqua. Nell'altare maggiore e nelle povere nicchie grigie e solitarie è una grande profusione di santi guerrieri, con spade e manichini di merletto, di sante sconosciute e strane. C'è San Pietro col gallo, Sant'Antonio, il Prometeo sardo con la ferula con cui rapì il fuoco all'inferno e col porchetto, San Giovanni con l'agnello e San Priamo in mitria d'oro. Intorno all'umile chiesetta è una spianata dolcemente deserta e melanconica, donde si gode la rorida e verde campagna, una pace, un silenzio profondo. Rientrammo verso sera nella piccola casetta tranquilla. Piovigginava, il cielo s'era fatto triste e umido. Dal Montalbo venivano le nubi metalliche, dissolvendosi come sogni melanconici nell'estremità del paesaggio. Le capre ritornavano dal pascolo. S'udiva il tintinnio delle greggi, sfilanti davanti alla casetta, e la voce lamentosa dei capretti e degli agnelli si perdeva nella sera triste, come pianto umano. La piccola domestica ritornò con una grossa capra nera, dagli occhi intelligenti e la barbetta all'Enrico V. La padrona la munse e mentre il latte scendeva fumando entro un piatto rosso, mi disse che a Lula, come in quasi tutti i villaggi sardi, ogni famiglia ha una capra affidata durante il giorno al mannalitario, pastore che tiene al pascolo tutte le capre del villaggio mediante il compenso di 30 o 40 centesimi mensili per ciascuna. Verso sera le capre vengono ricondotte nell'abitato ed ognuna s'avvia da sé verso casa. Intanto si preparava la cena. La servetta, che mi sembrava a tilde l'insensata del grillo del focolare, serviva più di impaccio che di aiuto, quindi la mia compagna aiutava l'ospite a far la minestra e io cullavo Maria Grascia, che piangeva e cantava nello stesso tempo. Fuori la pioggia di maggio cadeva armoniosamente, l'erba bagnata odorava, i tintinni delle greggi circuivano con una strana musica la piccola casetta. Maltinetta, con tutto il rispetto degli ospiti, s'era addormentata sulla stuoia accanto al fuoco. Come Dio volle, fu assegnato a me e alla mia compagna uno dei due letti monumentali dell'unica camera buona. Il riposo mi sorrideva come un sogno divino, ma tastato il letto e dei cuscini di percale turchino, mi domandai se anch'essi non erano di pietra schistosa. Tuttavia, avendo la coscienza pura, chiusi gli occhi pensando ad addormentarmi candidamente. Già, io propongo e Maria Grascia dispone, perché Maria Grascia, coricata con la mamma e con Maltinette e con la servetta nell'altro letto, cominciò a piangere e a cantare in un modo deliziosissimo. La povera mammina faceva di tutto per chetarla, assicurandoci che nelle altre notti la bambina restava tranquilla e silenziosa, ma purtroppo quella notte non la pensava così ed erano strilli, cantilene, cadenze e accordi indescrivibili. Mare Grascia, ma è possibile? Stanotte te ne ricordi? Stanotte che ci sono queste straniere, che sono stanche? A un certo punto tacque Maria Grascia, ma tosto cominciò Maltinedda. Temeva di cadere dal letto, mentre dormiva fra la mamma e la servetta. Voleva da bere, piangeva. Maltinedda! Oh, Maltinedda! Tu che sei la maggiore, tu pure fai così? Vergogna! Taci! Vuoi scappellotti? Senti, senti il sorcio che passeggia. Ti do il sorcio? Non svegliare tua sorella. Ma Maltinedda continuò e quando taceva essa, ricominciava Maria. Una notte infernale, benedette creature. Ci levammo più stanche che riposate, ma uscite nell'aperto cortiletto, lo spettacolo fresco dell'alba nei campi ci riconfortò. Era un idillio, le galline raspavano sui ciglioni, passavano le capre, i capretti saltellanti e piangenti, le pecore e gli agnelli. A due passi, negli attigui pascoli, c'erano altre greggi. Si scorgevano i pastori tosare le pecore. Qualche maligno capretto metteva lo scompiglio nella stupida pace della mandra. I cani correvano traverso l'erba bagnata. Nel cielo liquido era una freschezza, una serenità semplice ed infinita. Scendemmo a passeggiare nello stradale, mentre i vicini dell'ospite nostra, dall'alto della vecchia casupola, stavano già in vedetta, osservandoci, forse invidiandoci. E io mi domandai se non ci invidiavamo scambievolmente. Ritornammo da San Francesco assieme ai novenanti nuresi. Il priore nuovo teneva lo stendardo, il priore vecchio il piccolo santo nella nicchia di cristallo. Si sostò presso l'Isalle, in un sito bellissimo, dove ogni anno si fermano i nuresi ridenti dalla novena e dalla festa di San Francesco. Ogni famiglia, o meglio, ogni gruppo di famiglie amiche, scelse un'ombra. I cavalli vennero sfunati al pascolo, si accese un gran fuoco e i paesani arrostirono gli agnelli e i formagelli infilati in schidioni di legno. E cantarono ancora disputas, e tirarono al bersaglio, e narrarono storie meravigliose, fra cui le leggende non antiche del rettore, la cui villa sognava cupamente tra il verde dei mandorli dietro la verde serenità del fiume. Alla villa era annessa una chiesa con relativo campanile. Ora, una notte, l'anima del rettore morto, dicono gli urunesi, uscì a spasso, passò laggiù e, dato un calcio per aria, rovinò chiesa e campanile. Mentre terminavasi di pranzare, il priore vecchio mandò in giro una guantiera di dolci a tutte le mense. Poi il priore nuovo mandò un'altra guantiera, è costume di ogni anno, e infine fu fatto girare lo stesso santo. Alla fine si ripartì e procedevano i priori con gli stendardi e il santo. Noi restammo indietro decorosamente e quando rientrammo a Nuoro, i priori e tutto il numeroso seguito girava la chiesetta del Rosario, ove il santo e gli stendardi venivano riposti fino alla nuova festa in ottobre. Grazia Deletta.